Bene. Allora, domenica scorsa abbiamo, come ogni prima domenica di Quaresima, abbiamo ascoltato il Vangelo delle Tentazioni. E se nella prima domenica di Quaresima la liturgia si propone quel
Il
Vangelo,
microfono, grazie Flavio.
avete ragione. Avete ragione, grazie. Allora, se nella prima domenica di Quaresima abbiamo ascoltato come ogni anno il Vangelo delle Tentazioni, nella seconda domenica ci viene proposto il racconto della Trasfigurazione, che diventa come una provocazione, iniziato il tempo quaresimale, a volgere lo sguardo sul futuro, a non dimenticare che la prospettiva è sì la croce. Ma oltre la croce c'è il compimento del mistero pasquale nella risurrezione di Gesù. Se poi pensiamo che i Vangeli sono stati scritti dopo qualche decina d'anni dallo svolgersi dei fatti, potremmo quasi metterci nei panni degli apostoli, che come i discepoli di Emmaus si dicono l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre ci parlava? Come abbiamo fatto a non crederci subito, visto che lui ci aveva preannunciato di risorgere il terzo giorno? E in particolare Pietro, Giacomo e Giovanni, protagonisti nel racconto di oggi, si saranno detti: ma sì, è vero quello che abbiamo sperimentato quel giorno, o chissà, quella notte sul Tabor, quando l'abbiamo visto trasfigurato e le sue vesti diventate splendenti, bianchissime. L'abbiamo visto glorioso. Lui ha voluto prepararci a vivere la sua passione, che noi non volevamo accettare, non credendo al fatto che sarebbe risorto, non comprendendo nemmeno che cosa volesse dire risorgere. Gli evangelisti non nascondono l'incapacità dei discepoli ad accettare e a comprendere. Viene detto, per esempio, in Marco, il capitolo 9, versetto 32: essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Anzi, ad ogni annunzio della passione, loro parlano e discutono di tutt'altro. Per esempio, chi è il più grande? O sognano posti di onore o di gloria. L'episodio della Trasfigurazione, lo sappiamo, è raccontato anche da Matteo e Luca, e il racconto ha tante similitudini e qualche piccola differenza. In ogni caso, tutti e tre raccontano questo fatto dopo la professione di fede di Pietro e dopo il primo annuncio della passione. Marco e Matteo riportano la reazione scomposta di Pietro. Dice Matteo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Invece il nostro Marco: Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. E riportano anche il duro rimprovero di Gesù a Pietro. Ma egli, voltandosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: Va dietro a me, Satana, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Mi permetto di sottolineare questo gesto che Gesù compie nel dire va dietro a me, Satana. Pietro aveva preso in disparte Gesù e si era messo a rimproverarlo. Gesù viene detto voltandosi e rivolto ai suoi discepoli, rimproverò Pietro. Quindi praticamente Gesù ha smascherato Pietro, lui l'aveva preso in disparte per dirgli la cosa sottovoce e Gesù invece lo dice ad alta voce e quindi probabilmente per Pietro quello è stato un duro colpo. E Gesù però non voleva certamente fargli del male, anzi, voleva che prendesse consapevolezza del suo limite e che non è lui il maestro è Gesù, lui è discepolo, quindi va dietro a me. E poi Satana, l'abbiamo capito la scorsa settimana, appunto, cosa provoca dentro il cuore del credente. Satana vuole, appunto, parlando secondo gli uomini e non secondo Dio, vuole portarci fuori strada. Ecco, in ogni caso, tutti e tre gli evangelisti, Matteo, Marco e Luca, ci presentano chi 6 giorni dopo, come appunto Marco e Matteo, chi dopo circa 8 giorni, Luca, ci presentano Gesù che prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce sul monte, come a dire, voi che non mi credete e non volete accettare il fatto della passione e condanna a morte, sembra dire, vi comprendo, ma venite a gustare in anticipo, a pregustare la prospettiva della gloria che può motivare e sostenere il duro quotidiano, fatto anche di croce e di persecuzione. Gesù ha appena detto, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, la luce della trasfigurazione di Cristo, dice Frère Roger di Thésée, ci assicura che già oggi l'opera della risurrezione è incominciata in noi. Siamo nella notte. In mezzo a queste tenebre brilla una piccola lampada. Sta a noi tenere gli occhi fissi su questa luce, fino a che l'aurora cominci a spuntare e che la stella del mattino si alzi nei nostri cuori. Perché cercare molto lontano ciò che è così vicino? Talvolta, rinunciando alla fede e alla pazienza, esigiamo prodigi e miracoli, segni immediatamente visibili. Sta a noi piuttosto guardare con perseveranza questa luce, fino a quando la stella del mattino si alzi nei nostri cuori. Mantenendoci dinanzi a Dio, possiamo vedere ogni cosa nella luce di Cristo. Dice ancora Frère Roger, in ogni momento Cristo ci pone di fronte a una scelta. Nella vita interiore, ad un certo momento, non c'è altra via, scusate, c'è un errore, di uscita se non una risposta di libertà. La risposta è gettarsi in Dio come in un abisso. Quindi lanciarsi verso quello che ci sembra vuoto. E giunge la meraviglia. L'abisso è Dio che ci abbraccia. Non è un abisso di tenebre, ma una voragine che irradia la chiarezza del risorto. È un abisso di compassione. Vieni, o Cristo, ad accendere in me un fuoco di luce, perché tu rischiari le esitazioni, i dubbi, le paure. Non ti chiedo nient'altro che la tua luce. Che la tua vita, o Cristo, attraversi la mia fragilità, la trasfiguri e le dia il tuo volto. Se potessimo ricordarci semplicemente questa preghiera, tu, il Dio vivente, nascondi il nostro passato nel cuore di Cristo, e del nostro futuro già te ne curi. Fuoco nel cuore dell'uomo, luce nell'oscurità, Cristo, il risorto, ti ama come il suo unico, per te ha dato la sua vita, qui si trova il suo segreto. Tu che senza guardare indietro vuoi seguire Cristo, oserai sempre di nuovo avere fiducia nel Vangelo. Nel silenzio del tuo cuore, Cristo mormora, non aver paura, io sono qui. Verrà sempre a sostenere l'audacia di un sì che ti porterà fino all'ultimo soffio. Quel sì ti espone, non può essere diversamente. Quel sì è amore di ogni amore. Prima di andare nei singoli versetti del brano, volevo prendere l'altro testo che trovate nell'altro foglio, perché nell'anno 1999-2000, quindi parliamo ormai di parecchio tempo fa, siamo ancora nel secolo scorso, il cardinale di Milano Carlo Maria Martini, compianto, ha scritto una delle sue belle lettere pastorali per la diocesi di Milano. Eravamo appunto nell'anno del giubileo e ha intitolato questa lettera Quando Quale bellezza salverà il mondo? Vediamo se trovo, eccola qua. È questa. Quale bellezza salverà il mondo? E prende proprio spunto e ne fa un commento molto approfondito, come era capace lui, proprio del brano della Trasfigurazione. E vorrei leggervi questa pagina perché è particolarmente illuminante. Quale bellezza salverà il mondo? Nella Trasfigurazione si vede appunto rappresentata la bellezza che è il volto di Gesù. Quale bellezza salverà il mondo? È la domanda che Dostoevskij, nel suo romanzo L'idiota, pone sulle labbra dell'ateo Ippolite al principe Myskin. È vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza? Signore, gridò forte a tutti, il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza. Quale bellezza salverà il mondo? Il principe non risponde alla domanda. Come un giorno il Nazareno, davanti a Pilato, non aveva risposto che con la sua presenza alla domanda che cos'è la verità. Sembrerebbe quasi che il silenzio di Myskin, che sta accanto con infinita compassione d'amore al giovane che sta morendo di tisi a 18 anni, voglia dire che la bellezza che salva il mondo è l'amore che condivide il dolore. La bellezza di cui parlo non è dunque la bellezza seducente che allontana dalla vera meta cui tende il nostro cuore inquieto, è invece la bellezza tanto antica e tanto nuova che Agostino confessa come oggetto del suo amore purificato dalla conversione, la bellezza di Dio. È la bellezza che caratterizza il pastore, che ci guida con fermezza e tenerezza sulle vie di Dio, che è detto dal Vangelo di Giovanni, il pastore bello, che dà la vita per le sue pecore. È la bellezza a cui fa riferimento San Francesco nelle lodi del Dio Altissimo, quando invoca l'Eterno dicendo: Tu sei bellezza. È la bellezza di cui recentemente ha scritto il Papa, in quel caso era San Giovanni Paolo II, nella lettera agli artisti, affermando: Nel rilevare che quanto aveva creato era cosa buona, Dio vide anche che era bella. La bellezza è in un certo senso l'espressione visibile del bene, come il bene è la condizione metafisica della bellezza. Non si tratta quindi di una proprietà soltanto formale ed esteriore, ma di quel momento dell'essere a cui alludono termini come gloria, la parola biblica che meglio dice la bellezza di Dio in quanto manifestata a noi, splendore, fascino. È ciò che suscita attrazione, e gio attrazione gioiosa, sorpresa gradita, dedizione fervida, innamoramento, entusiasmo. È ciò che l'amore scopre nella persona amata, quella persona che si intuisce come degna del dono di sé, per il quale si è pronti a uscire da noi stessi e giocarsi con scioltezza. Non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo, non basta neppure per la nostra epoca disincantata parlare di giustizia, di doveri, di bene comune, di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bisogna parlarne con il cuore carico d'amore compassionevole, facendo esperienza di quella carità che dona con gioia e suscita entusiasmo. Bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo quella bellezza rapisce veramente i cuori e li rivolge a Dio. Occorre, insomma, far comprendere ciò che Pietro aveva capito di fronte a Gesù trasfigurato: Signore, è bello per noi restare qui. E che Paolo, citando Isaia, sentiva di fronte al compito di annunciare il Vangelo: quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Per chi si riconosce amato da Dio e si sforza di vivere l'amore solidale e fedele nelle diverse situazioni di prova della vita e della storia, diventa allora bello vivere, mi parla di quel fine secolo, perché appunto ormai è concluso e siamo già abbondantemente nel nuovo millennio. Questo nostro tempo sono parole cariche di attualità. Lì poi il vescovo Martini fa allusione alla tragedia, alle tragedie dei Balcani negli anni appunto della guerra. Noi possiamo dire tante situazioni comunque che ci stanno segnando e provocando tanto dolore, tanta paura, tanta sofferenza. Ecco, questo nostro tempo, che pur ci appare così pieno di cose brutte e laceranti, cercando di interpretarlo nei suoi enigmi dolorosi e conturbanti. È bello cercare nella storia i segni dell'amore trinitario. È bello seguire Gesù e amare la sua Chiesa. È bello leggere il mondo e la nostra vita alla luce della croce. È bello dare la vita per i fratelli. È bello scommettere la nostra esistenza su colui che non solo è la verità in persona, che non solo è il bene più grande, ma è anche il solo che ci rivela la bellezza divina di cui il nostro cuore ha profonda nostalgia e intenso bisogno. E adesso ci riportiamo nel nostro testo, appunto, a commento dei vari versetti. Anzitutto, 6 giorni dopo. La trasfigurazione avviene 6 giorni dopo il primo annuncio della passione e l'invito a portare la propria croce. Siamo quindi nel 7° giorno, fine della creazione e riposo di Dio, giorno della nostra liberazione e della sua gloria. Marco, lo abbiamo già sperimentato nei primi capitoli, solitamente collega i fatti dicendo subito dopo. Questa volta invece dice 6 giorni dopo. Vuole probabilmente sottolineare che la trasfigurazione non è immediata, ma è il compimento di tutta la settimana della creazione, termine del lungo travaglio dell'uomo e della sua fatica. C'è anche l'allusione al soggiorno di Gesù a Gerusalemme, che Marco proprio scandirà in 6 giorni, e che si conclude con la visione della gloria del Figlio di Dio, così riconosciuto dal centurione, avendolo visto morire in quel modo in croce. Ecco, la luce che trasforma la mia vita e mi fa veramente vedere la verità mia e di Dio è la visione di un Dio crocifisso per amore. C'è questo legame profondissimo tra la gloria che il Figlio manifesta dalla croce e questa gloria vissuta in anticipo da Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte della Trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Erano già stati testimoni, loro tre, della risurrezione della figlia di Gairo, capo della sinagoga. Si trova il brano al capitolo 5. E viene detto, non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, ed essi furono presi da grande stupore. E sempre loro tre saranno chiamati a riconoscere la sua gloria di figlio anche nell'orto degli ulivi. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Ciò che in questi tre episodi è riservato solo a loro tre è il dono, importante ma difficile da accogliere, che Dio vuole fare a tutti. Sembra quasi quindi che Gesù esprima una predilezione. In realtà, che siano questi tre, potrebbero essere anche Bartolomeo, Filippo e l'altro Giacomo, ma non è tanto questo il punto, è che questo numero 3 ritorna e che ritorni proprio a proposito di una guarigione riportando in vita una fanciulla e che avvenga anche nell'ora appunto della passione di Gesù, sta a dire che questi tre hanno un compito di portare anche agli altri quello che hanno vissuto, ma come comprenderemo alla fine del brano, abbiamo già sentito, non sapevano che cosa dire. Quindi per loro, Questa predilezione in realtà assomiglia molto a quello che anche noi stessi viviamo. In fondo, noi sappiamo com'è andata a finire la storia di Gesù, ma non l'abbiamo compresa al 100%. Siamo ancora e continuiamo ad essere in cammino dietro a lui. Ci fidiamo del fatto che lui ci ha mostrato la strada, che la risurrezione è quella vita nuova che già stiamo vivendo adesso, la vita eterna, è la vita di Dio, la vita dell'Eterno, ma comprendiamo quanto poi questo si scontri con la realtà nella quale tante volte noi siamo soggetti al dubbio, alla tentazione, alla fatica di credere. E li condusse su un alto monte. La rivelazione è avvenuta su un alto monte. La tradizione cristiana ha identificato con il Tabor questa montagna, è una montagna coperta di pini, querce e terebinti che sorge isolata al centro dell'estesa pianura di Esdraelon. Ma il testo del Vangelo non parla del Tabor, ma parla soltanto di un monte alto, un monte elevato, e questa espressione evidentemente ha chiari riferimenti biblici. Infatti, nella Bibbia sono collocati sul monte le manifestazioni del Signore e i grandi incontri dell'uomo con Dio. Mosè, al capitolo 24 dell'Esodo, tra l'altro stette sul monte alto per accogliere l'alleanza delle 10 parole nelle tavole della legge per 40 giorni e 40 notti, ed Elia, nel primo libro dei Re, e che anche lui per 40 giorni e per 40 notti camminò fino ad arrivare al monte di Dio, l'Oreb. Ecco, sono gli stessi personaggi che, guarda caso, compaiono nel Vangelo durante la trasfigurazione. Hanno ricevuto le loro rivelazioni sul monte. Quindi, più che un luogo materiale, il monte indica il momento in cui l'intimità con Dio raggiunge il culmine. Si tratta di un'esperienza sublime che i mistici chiamano unione dell'anima con Dio, quella in cui la persona, dissolvendosi quasi nel suo Signore, si sente identificare con i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue parole, le sue azioni. Gesù lascia la pianura dove gli uomini seguono principi che spesso sono in contrasto con quelli di Dio e conduce in alto alcuni discepoli, li vuole allontanare dai ragionamenti e dalle convinzioni degli uomini per introdurli nei pensieri più reconditi del Padre, nei suoi imperscrutabili disegni sul Messia. In pianura, Pietro, in particolare, era stato pesantemente redarguito da Gesù, che lo definì Satana, perché non pensa secondo Dio, ma secondo gli uomini. Qui viene portato in alto, perché cominci a comprendere cosa significa pensare e vedere secondo Dio. In disparte loro soli, ognuno è chiamato a questa solitudine con Gesù, per essere con lui e in lui figli del Padre. Il fatto che loro soli siano stati condotti in disparte, il fatto cioè che Gesù abbia riservato la sua rivelazione ad alcuni discepoli, ai quali poi raccomanderà di non divulgarla, indica che li ha resi partecipi di un'esperienza molto significativa, ma ancora troppo elevata per essere recepita da tutti. Fu trasfigurato davanti a loro. I discepoli vedono faccia a faccia direttamente quella gloria che Mosè desiderò e ottenne di vedere però solo di spalle, come racconta il capitolo 33 dell'Esodo. E come dice San Paolo, in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, perché è irradiazione della sua gloria e impronta, potremmo quasi dire scultura, della sua sostanza. Gesù nella trasfigurazione si rivela come il centro di tutto, di Dio e dell'uomo, uniti in un'unica storia. Questa storia è una storia di passione e di risurrezione. È l'incontro dell'uomo peccatore con il Dio che lo ama. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù nel capitolo 14 di Giovanni, nei discorsi durante l'ultima cena. In questa metamorfosi, trasformazione, non si parla, come negli antichi racconti, di un Dio che appare in forma umana, ma si parla di un uomo che appare in forma divina. E in lui anche noi, perdono, siamo ciò che Dio è per natura, dice San Pietro nella sua seconda lettera. Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Ecco, le vesti bianchissime manifestano esteriormente l'identità di Gesù. Il colore bianco era il simbolo del mondo di Dio, era il segno della festa e della gioia. E si diceva che nel regno di Dio gli eletti avrebbero indossato vesti candide che mandano scintille come raggi di sole. Nell'Apocalisse viene infatti ripresa questa immagine. In cielo gli eletti appaiono al veggente avvolti in veste bianche. Mosè non aveva visto il volto di Dio, dicevamo anche prima, ma soltanto di spalle. Eppure era tanta la luce che emanava da lui che il popolo non poteva sostenerne la vista. Sentite cosa dice il libro dell'Esodo. Quando Mosè scese dal monte, le due tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte, non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché egli aveva conversato con lui. Mosè dovette velarsi il volto, perché il popolo non poteva sostenere la luce che di riflesso ne riverberava. Ora il discepolo, noi, è chiamato a vedere a viso scoperto quel volto del quale non si riesce neanche a descrivere le vesti e di cui la luce del volto di Mosè è un riflesso del riflesso. In questo modo si balbetta qualcosa della bellezza di quelle cose che, dice San Paolo, occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo. Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Le vesti bianche sono anche rappresentate nelle vesti del neobattezzato, il neofita, che porta la settimana dopo il battesimo. Ricordate, anticamente la seconda domenica di Pasqua si chiamava anche, ancora adesso si chiama Domenica in Albis, perché gli adulti battezzati nella veglia pasquale tornavano appunto in comunità vestiti di bianco. Ecco, esprimono queste vesti bianche, la vita nuova, illuminata dalla conoscenza e dall'amore del Signore crocifisso e risorto per Lui. Rivestito di Gesù Cristo, la vita del cristiano è più luminosa e bella di quanto ogni sforzo umano di purificazione, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche, sia in grado di fare. Infatti è fulgida e splendente, come una sorgente di luce. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Sia Mosè che Elia avevano in comune un desiderio, contemplare il volto di Dio. Mosè aveva chiesto al Signore, mostrami la tua gloria. E Dio gli aveva risposto, tu non puoi vedere il mio volto, ma ti coprirò con la mano finché non sia passato. Poi toglierò la mano e tu potrai vedere le mie spalle, ma il mio volto non lo puoi vedere. Anche Elia voleva vedere il volto di Dio. Era salito sul monte di Dio, l'Oreb, e ha fatto l'esperienza di Dio, un'esperienza sconvolgente, inattesa. Non so se ricordate il racconto del primo libro dei Re. Pensava che Dio si sarebbe rivelato nelle forze terrificanti, per esempio nel terremoto, nel vento impetuoso e gagliardo, nel fuoco. Invece si è rivelato nel sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e e si fermò all'ingresso della caverna. E lì aveva cominciato a capire che Dio non era come lo aveva immaginato, il suo volto era diverso. E sia Mosè che Elia avevano cominciato a intuire qualcosa di questo volto di Dio, ma la rivelazione piena doveva arrivare. Ecco cosa ci dice il racconto della trasfigurazione. Adesso Mosè ed Elia possono finalmente contemplare il volto di Dio faccia a faccia in Gesù di Nazareth. Il loro desiderio è finalmente esaudito. Quello che prima era stato scritto nell'Antico Testamento sulle manifestazioni di Dio era solo una preparazione per questa rivelazione piena. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. È bello essere con Gesù trasfigurato. Qui raggiungiamo ciò per cui siamo fatti e stiamo di casa. Altrove siamo sempre fuori posto. Altrove è brutto e non possiamo stare, non possiamo fermarci, possiamo soltanto camminare alla ricerca di questo che è il nostro luogo naturale. In Gesù trasfigurato, tutta la creazione raggiunge quella bellezza che Dio le aveva giudicata fin dal principio. È il punto di arrivo, forza che muove tutto, fin dal principio. Da una parte quindi Pietro esprime un desiderio umanissimo, è bello. Adesso sì ci piaci Gesù, non come prima quando 6 giorni fa ci parlavi della tua passione, quello non ti dovrà accadere. Adesso finalmente ci capiamo, quindi è bello per noi essere qui. Queste parole di Pietro quindi da una parte sono belle ma dall'altra celano anche una tentazione. Perché 6 giorni prima non voleva accettare la parola della croce. Ora vuole arrestare il tempo nella gloria, che invece deve ancora passare attraverso la passione. Non può fermarsi lì, Pietro. Non si ferma neanche Gesù lì. Scendono dal monte. Ecco, queste parole, appunto, dice padre Hermes Ronchi, l'errore, peraltro umanissimo, di Pietro è volere che questa emozione spirituale duri per sempre. Anche noi vorremmo, no? Che sia sempre bello. L'uomo invece cammina tra 2 monti, il Tabor e il Calvario. Ma solo se hai visto la luce del Tabor puoi affrontare il grande buio del Calvario. Noi avanziamo nelle prove per la forza di istanti di luce che il Signore offre come conforto e come profezia. Questi istanti di luce sono come la manna nel deserto per gli ebrei, forza che mi permette di attraversare appunto il deserto, mi permette di attraversare il buio, altrimenti rimarrebbe questo buio incomprensibile e insopportabile. Questa luce che sul monte dell'estasi rimane esterna all'uomo può risplendere al cuore stesso delle nostre sofferenze, nel nostro quotidiano perderci e dubitare, nel nostro piccolo o grande inferno, anche alle soglie della morte, purché guardiamo la croce di Cristo e come ci invita la voce del Padre, ascoltiamo Lui, il solo che rimane. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. La capanna o la tenda è simbolo della presenza di Dio. Pietro parla di 3 capanne per ricordare che nell'Antico Testamento 2 furono le tende o dimore di Dio. La prima la legge, la seconda la profezia, rappresentati proprio da Mosè e da Elia. Il passato da ricordare, quindi la legge, e il futuro da aspettare, la profezia. Ora, queste 2 dimore non hanno più senso, perché è Gesù la tenda che è il suo corpo. Il Verbo si fece carne e venne a piantare la sua tenda in mezzo a noi. Quindi Pietro vorrebbe fissare lì la dimora, ma questa tenda gloriosa, non costruita da mani d'uomo, non può essere oggetto di possesso e non può essere trattenuta. è concessa solo a chi lo ascolta e lo segue nell'esodo pasquale. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Ecco, la paura, in questo caso, come in tanti altri passi del Vangelo, non indica il timore di fronte a un pericolo. È difficile infatti immaginare i discepoli contemporaneamente in estasi, quindi contenti per la gioia, e sconvolti dal terrore. D'altra parte, però, se noi guardiamo ai racconti del mattino di Pasqua, troviamo anche lì espresso che le donne con timore, quindi con paura e gioia grande, sentimenti contrapposti entrambi presenti nel cuore. Quando la Bibbia parla di paura di fronte a una manifestazione del Signore, si riferisce alla meraviglia, allo stupore che coglie chiunque entri in contatto con il mondo di Dio. L'Evangelista Luca, nel testo parallelo, presenta Pietro, Giacomo e Giovanni oppressi dal sonno, appesantiti dal sonno. Oppressi dal sonno significa interiormente sotto un peso più grande di quanto uno può portare, per cui la voglia è di fuggire e il sonno diventa una fuga. Tuttavia rimangono svegli, dice l'Evangelista, e videro la sua gloria. Videro la gloria di Gesù in un momento di resistenza, non di facilità, e tale visione è sufficiente per suscitare l'entusiasmo, che allora va completamente all'opposto. È bello stare qui. Non sapevo infatti che cosa dire perché erano spaventati. Questo andirivieni di stati d'animo contrapposti li sentiamo quanto mai vicini a noi. Gesù si trasfigura mostrandoci la sua gloria proprio quando noi ci sentiamo disorientati, oppressi, desiderosi di fuggire. E lui ci dice: sono qui io, con te, non aver paura. Dice sempre Frère Roger: se nonostante le nostre contraddizioni interiori riprendiamo ogni giorno il cammino verso il Cristo, non lo facciamo in vista di conseguire una qualsiasi normalità, ma con lo scopo ultimo di vivere l'insperato, lasciarsi trasformare a immagine di Gesù, lasciarci trasfigurare. Venne una nube che li coprì con la sua ombra. La nube è il segno della gloria di Dio. La troviamo nel libro dell'Esodo e la troviamo anche in Atti 1:9, al momento dell'ascensione, quando questa stessa nube sottrarrà Gesù agli occhi dei discepoli. Per ora questa nube li avvolge con la sua ombra. Ricordate quello che dice l'Evangelista Luca al momento dell'Annunciazione, come Maria, figura del discepolo, che, appunto, lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra. Maria ascoltò e quindi concepì la parola. Dalla nube uscì una voce: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Ecco, Dio abita una luce inaccessibile. Ogni immagine che ce ne facciamo è un idolo. Egli non ha volto per essere visto, ma ha voce per essere ascoltato. Il suo volto è l'uomo che ascolta, perché ognuno è generato immagine e somiglianza della parola che accoglie. Questo versetto, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, è il centro della trasfigurazione, dove si lega la visione all'ascolto. Nell'ascoltare Gesù, il figlio amato, diventiamo come lui e possiamo contemplare il volto del Padre. Ascoltare Gesù significa seguirlo credendo nella sua parola. Quando l'angelo si rivolge alle donne giunte di buon mattino al sepolcro il mattino di Pasqua. L'angelo dice: è risorto, non è qui. Andate, dite ai suoi fedeli e a Pietro. Interessante perché Marco punzecchia sempre Pietro. D'altra parte, Marco è il discepolo di Pietro e quindi scrive a nome suo. Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Ecco, questo vi ha detto, questo dovete ascoltare. La voce che esce dalla nube Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, è la risposta completa alla domanda che 6 giorni prima Gesù aveva posto ai discepoli. La gente, chi dice che io sia? E poi, e voi, chi dite che io sia? Non è sufficiente l'affermazione di Pietro, tu sei il Cristo. Neanche, sentite, se vi aggiungiamo le parole successive di Gesù, quando dice il figlio dell'uomo deve soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani. La risposta vera è questa. Questo è il figlio mio, l'amato, e perciò ascoltatelo, per essere anche voi figli. Ascoltatelo, ossia, ricevetelo, accoglietelo, fate ciò che vi dice. Ricordate le nozze di Cana, capitolo 2 di Giovanni, Maria che dice ai servi, tutto quello che vi dirà, fatelo. Lasciatevi modellare da lui, conformare a lui. Perché questo è il culmine della divinizzazione dell'uomo che il Padre ci propone, chiamandoci ad essere in Lui come Gesù è nel e con il Padre. La luce della trasfigurazione, che come scrisse il grande monaco ortodosso bizantino del XIV secolo, Gregorio Palamas, è l'energia stessa di Dio, la luce della trasfigurazione è ancora donata nella parola, nei sacramenti della Chiesa, ma anche, potremmo dire, nella bontà delle persone e nella bellezza delle cose. Si tratta di saperla cogliere. Improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Per me questo è il versetto più bello di tutto il racconto. Alla fine rimane solo lui con noi. Per questo dobbiamo ascoltare Lui, solo Lui, perché è il fedele fino alla fine, fino al dono totale della sua vita per noi sulla croce. Per questo i due di Emmaus diranno, e noi con loro sempre, rimani con noi, Signore, perché si fa sera. Gesù solo illumina le nostre notti, Lui solo ci indica che il compimento del suo e del nostro cammino dietro a Lui è la sua Pasqua di risurrezione. Ora siamo nel tempo del camminare con Lui, il risorto, il solo che rimane. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. La gloria del Figlio sarà comprensibile solo dopo la risurrezione, nel dono dello Spirito. Prima non si può raccontarla. Anzi, si rischia di cadere nell'equivoco di una gloria senza la croce, che solo la croce può rivelare in pienezza la gloria. Ed essi tennero per loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. I discepoli ignorano ancora il mistero centrale della fede. La risurrezione di Gesù è nostra, di cui la trasfigurazione è l'anticipo. Infatti, non hanno ancora accettato la croce. I Vangeli ci mostrano che continueranno a non capire. Soprattutto continuerà a non capirci nulla Pietro, che pensa presuntuosamente di dover dare lui la vita per Gesù. Anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse, in verità io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Passeranno solo poche ore, quando Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto e scoppiò in pianto. Da quel ricordare le parole di Gesù e dal riconoscimento che non è lui che può dare la vita per Gesù, ma è Gesù, il solo che rimane, che ha dato la vita per lui, Pietro può cominciare la vita nuova e scrivere nella sua seconda lettera parole meravigliose con le quali concludiamo. Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino.